Crimis. Il notiziario.
Benvenuti in Primis di quest'oggi, lunedì 31 gennaio 2022. Sergio Mattarella ha accettato controvoglia di fare nuovamente il Presidente della Repubblica, nonostante avesse fatto di tutto nelle scorse settimane per ribadire che non era soluzione a lui gradita, anche per rispetto delle istituzioni. I grandi elettori hanno preferito però questa strada, che evidentemente sembrava quella che aveva le maggiori possibilità di essere percorsa per l'intera legislatura politica. Insomma, per non andare alle elezioni anticipate. Mario Draghi resta a Palazzo Chigi con tutto il governo e probabilmente con gli stessi partiti che lo hanno sostenuto finora. Mattarella ha conquistato 759 voti, il secondo presidente più votato di sempre dopo Sandro Pertini. Contro di lui si è espressa con rabbia Giorgia Meloni, non contro di lui ma più che altro con il resto del centrodestra. Meloni ha parlato molto chiaramente di una coalizione di centrodestra da rifondare, sentendosi tradita dagli altri partiti. Gli strascichi sulla vicenda della rielezione ci saranno anche all'interno dei partiti, soprattutto la Lega, dove Giorgetti ha anche ipotizzato inizialmente le dimissioni dal governo, e il Movimento 5 Stelle, dove le divisioni tra Di Maio e Conte sono emerse fragorosamente nelle ultime ore. Mattarella, nel suo breve discorso dopo l'elezione sabato sera, ha dichiarato che la grave crisi sanitaria, economica e sociale che stiamo vivendo devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti. Giuliano Amato, considerato uno dei possibili presidenti fino a pochi giorni fa, è stato intanto eletto alla guida della Corte Costituzionale. E oggi è previsto un Consiglio dei Ministri con un decreto legge che dovrebbe uniformare le regole anti-Covid nelle scuole, dovrebbe togliere l'obbligo di mascherina all'aperto e soprattutto il tema delle discoteche, dato che domani scade il termine che ne impone la chiusura e il governo deve decidere se estendere la chiusura. Per quanto riguarda le scuole, è stato pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede tamponi gratuiti per i bambini delle elementari e la possibilità per gli studenti di tornare in classe senza certificato medico e risultato negativo del test. Domani è anche il giorno in cui scattano le nuove regole sull'accesso ai negozi con l'obbligo di esibizione del Green Pass, tranne che nei luoghi considerati essenziali. Veniamo alle altre notizie. Elezioni in Portogallo. Al contrario di quanto pronosticato, il primo ministro uscente, Antonio Costa, socialista, ha vinto le elezioni anticipate con un punteggio che gli permette di formare una maggioranza senza coalizione. È il terzo mandato consecutivo dei socialisti, a con scrutinio quasi ultimato vede i socialisti sfiorare il 42%, i socialdemocratici di centrodestra al 28%, si riducono pesantemente il blocco di sinistra e il Partito Comunista, mentre cresce l'estrema destra arrivando ad avere una dozzina di parlamentari che per la prima volta appunto saranno in Parlamento così tanti dopo la rivoluzione del 1974 che mise fine alla dittatura fascistoide di Salazar. La Corea del Nord ha testato il suo missile balistico più grande dal 2017, in grado di trasportare testate nucleari. Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per i test che sono stati condotti nelle ultime settimane, chiedendo il ripristino dei colloqui di denuclearizzazione, che ovviamente sarebbero per la rinuncia delle armi nucleari da parte della Corea, mentre gli Stati Uniti continuerebbero a possederle. Su un altro fronte militare, quello con la Russia, che in questo momento si potrebbe combattere in Ucraina, le sanzioni che sono state minacciate dagli Stati Uniti in caso di invasione del paese da parte dell'armata di Putin potrebbero devastare l'economia russa, con un'inflazione pesantissima, un crollo della borsa, altre forme di panico finanziario molto pesanti, secondo il New York Times. Torniamo in Italia. Le manifestazioni degli studenti che venerdì protestavano contro la morte di un ragazzo in una fabbrica a Udine mentre si trovava all'interno di un percorso scolastico di apprendistato sono state violentemente caricate nelle città di Milano, Torino e Napoli. L'Argentina ha trovato un accordo con il Fondo Monetario Internazionale su 44,5 miliardi di dollari di debito. Dal rapporto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU emerge che i ribelli Houthi continuano a violare l'embargo sulle armi in Yemen. E infine, dallo sport, Rafael Nadal è diventato il primo tennista per numero di vittorie in singolare nelle prove del Grande Slam, ha conquistato in Australia il titolo numero 21. E questo è tutto per quel che riguarda le notizie in breve. Noi vi lasciamo con le nostre rubriche dedicate al cinema, all'immigrazione e una data in un minuto. Vi auguriamo un buon inizio di settimana, a risentirci domani mattina.
Cinema in un minuto, a cura di Fabio Mingardi e Paolo Piazza.
America Latina dei Fratelli d'Innocenzo è insieme un ottimo film di regia e una mediocre di sceneggiatura. Prima i complimenti, i gemelli sanno girare. Il tono alienato e paranoico di un sempre intenso Leo Germano è reso splendidamente. Inquadrature sbilenche, fotografia sfaldata, colori accesi, musica ipnotica, niente da dire sulla capacità di saper trasmettere e far introiettare un'atmosfera allucinata e perturbante. Senza parlare degli ambienti. Già solo l'abitazione del protagonista fa storia a sé. Ecco, poi giusto la storia, l'evento narrato. Hai voglia a leggere sottotesti e allegorie fin già dal titolo. Siamo nel Lazio, Latina, ma America in aggiunta. Qualifica una realtà da paese sudamericano? Da dittatura cilena o argentina, di torture rimosse? Di colpe deputate pur di non riconoscersele? Un intrigante bla 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 da critico ispirato più che ciccia del film. Perché sotto sotto a me pare un puro eccellente esercizio di stile su un canovaggio di 4 righe scarse, in ogni senso, sul quale gli autori hanno potuto dar sfoggio al loro indiscutibile talento. Post scriptum. Dall'edizione veneziana a quella delle sale è stata apportata una piccola ma significativa modifica. Poco prima del finale sentirete una voce fuori campo che, casomai non aveste capito il film, vi indirizza sulla giusta strada. Fulgido esempio di scempio perpetrato a danno di un'opera che faceva dell'ambiguità la sua ragion d'essere. Un'inaccettabile mancanza di rispetto sia per i registi che per noi spettatori.
Immigrazione in un minuto. A cura di Stefano Galieni.
A Roma, nella città in cui vivo, si dice che febbraio è corto e amaro, perché di solito il freddo diventa pungente, peggiore, anche che nel resto dell'inverno. Il febbraio corto e amaro di chi sta male a Roma sarà sostenuto, tra virgolette, dalle forze dell'esercito, che alla stazione Termini, dove soprattutto vivono migranti, richiedenti asilo, persone senza fissa dimora, si occuperanno di impedire che a queste persone venga dato aiuto economico e o alimentare. Se avete sentito bene, non stiamo nei territori della Lega, siamo a Roma, nella città finalmente, tra virgolette, anche lì governata dal centro-sinistra. Orribile episodio che ti fa vergognare di vivere in questa città. La chiudo perché su questo bisognerà ragionare, ma la chiudo con uno spot. È iniziato sulla newsletter di Left una piccola rubrica che curo, Umanità sconfinata. Racconteremo di fatti, ma anche di storie, di persone, di uomini e di donne che hanno superato i confini. Immigrazione in un minuto.
Una data in un minuto. A cura di Daniele Piacentini.
Il 31 gennaio del 1930 viene messo in vendita per la prima volta al mondo uno strumento destinato a diventare di uso comune non solo a scuola ma nella vita di tutti i giorni, il cosiddetto nastro adesivo, chiamato anche scotch. Ad inventarlo 5 anni prima uno statunitense, Richard Drew, che lo scoprì nel 1925 e decise di vendere il brevetto a una grande azienda dell'epoca, la 3M. 5 anni dopo, a fine gennaio del 1930, negli Stati Uniti fu messo in vendita. Per arrivare in Europa ci mise ben 7 anni, tanto che venne commercializzato solamente nel 1937. In origine il nastro adesivo era fatto con colla da falegname e glicerina. Ma perché il nome scotch? Pare che la 3M, per risparmiare, usasse sempre meno colla e quindi qualcuno la accusò di essere scozzese in riferimento alla stereotipata tircheria degli scozzesi. Da qui arriverebbe l'origine del nome scotch.